Milan, tua boca, propaganda, solo tirania.
Ma va!
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Ma chi è sto idiota patentato? Scusate, succede questo. Leonardo Manera inizia e ride come un cretino, diciamolo subito. Cosa c'è, Leonardo, in studio?
Fa ridere il modo in cui il signor Solovio parla, proprio la
l'ha presa
in
bene,
modo.
L'ha presa bene. Sì. Signore e signori, un vecchio Leonardo Manera è venuto qui negli studi. Ti prego, Pietro la Corte, accompagnalo subito. Succede questo.
Ma no, oggi. Non è vero. Invece,
no, no,
anzi,
no. Dillo.
Ma
dillo,
no, dillo, ho preso la metropolitana, la linea 5, sì, nella direzione opposta invece di venire verso qui, Parco Nord. Sono andato verso San Siro.
Hai sbagliato direzione.
Fossi rincoglionito, perché stavo leggendo il giornale. È uno dei rari casi in cui di mattina in edicola ho comprato il giornale e quindi ero lì, leggevo, non ho guardato da che parte andare. Anzi, il fatto che io compri il giornale, mi interessi ancora i fatti del mondo, significa che ho ancora una certa vivacità mentale. Quindi queste tue insinuazioni oggi non hanno ragione
d'essere. E quando ti sei accorto due fermate dopo, dicevo
ho
sbagliato direzione, devo tornare indietro.
Sono sceso a Gerusalemme.
Ah, da Gerusalemme arrivi?
Sì, sai che c'è.
Ah, la fermata a Gerusalemme, no? Pensavo, ma che... Vabbè, molto bene.
Quindi mi sono ripreso
una
subito.
Una battutina stupida. Ti sei ripreso subito. Signore e signori, oggi abbiamo tantissimi argomenti per fare anche... arrabbiare, no? Per stimolare i nostri ascoltatori che possono chiamarci all'800240024. Intanto temi, parleremo, ci sarà la nostra Giada Messetti, parleremo di educazione sessuo-affettiva nelle scuole con un ospite, parleremo di un termine che si vuole eliminare dalla Costituzione italiana, insomma tanti temi. Pietro la Corte in regia, la nostra redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli, siamo qui, Manera in studio, è arrivato nonostante ha sbagliato la direzione della metropolitana. È qua. Vai Pietro, vai!
E ha ragione Pietro la Corte che ti corregge.
Nonostante abbia aggiuntivi. Mamma mia,
Precisetti. Vabbè, tu che ti vanti di
non c'è
essere...
qua Spannausi, il Precisetti. Sì, nonostante abbia. Nonostante abbi sbagliato.
Picerno.
Niente, lo fa ridere più di Conte. Soloviov supera lo sfogo di Conte.
Sua bocca puzza di tirania.
Vabbè, quando lo vogliamo mettere di buon umore.
È sempre che io condivido, io non condivido
ma
quello
no,
che dice, però
il tono
fa ridere, dai, onestamente. Ma...
ci scrivono.
E poi fa ridere anche il fatto che lui si sia risentito così tanto.
Vabbè,
è quello che mi fa ridere.
È tutto show.
Sì, però sembra di uno veramente seccato.
Allora, succede questo in Parlamento. Ieri è una vicenda complicata che non è che vogliamo riassumere nello specifico, ma insomma c'è una deputata del Movimento 5 Stelle che ha perso il seggio. Hanno fatto tutto un riconteggio, schede nulle, voti. L'onorevole Scutellà, quando si riprenderà a Manera ci farà sapere, l'onorevole Scutellà del Movimento 5 Stelle ha perso il seggio che è andato adesso appannaggio di uno di Forza Italia, quindi via un parlamentare.
Riepilogo un attimo, scusa che ero distratto un momento. Poi
c'è
ripetere.
Stata una vicenda di riconteggi, sì, di schede bianche, nulle, X
per le ultime
voti
elezioni.
Per le ultime elezioni alla fine si è deciso che per un riconteggio di voti a Cosenza l'onorevole Scutellà del Movimento 5 Stelle abbandona il Senato e viene sostituita, anzi la Camera, da un onorevole di Forza Italia, cioè il seggio è. Quindi l'onorevole Scutellà l'ha presa bene salutando anche il Parlamento.
E allora voi oggi mi buttate fuori. Ma io vi dico una cosa, sarò più forte di prima da fuori, continuerò a combattere questo sistema clientelare di famiglie. Fate schifo, questo sistema fa schifo.
Ma scusa, ma il riconteggio dei voti è stato alla luce del sole, tutto regolare?
E vabbè, e qui è nata la polemica.
Perché non ho seguito.
Adesso non ho seguito tutto nei dettagli, però la giunta delle elezioni della Camera ha fatto tutto il riconteggio, hanno rivisto quante schede erano nulle, le X, nulla, insomma di fatto...
Non credo, ma tu dici che su questo possono esserci dei brogli così... alla luce del sole.
Questa è l'accusa e da qui è successo il finimondo. Cappelletti, Movimento 5 Stelle, in difesa della Scutellà, fa notare una cosa e ci riporta nel passato. Cappelletti.
Perché io non sono affatto sorpreso di questo giro di vite sulle intercettazioni. Non sono sorpreso perché basta guardare da dove arriva la proposta. Arriva da Forza Italia. E Forza Italia, lo ricordo a quest'aula, è un partito che è stato fondato da un condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. È un partito.
Subito si adombra Pittalis di Forza Italia che prende la parola, perché ricordiamo la Scutellà Movimento 5 Stelle lascia a uno di Forza Italia. E quindi Pittalis, subito in difesa di Berlusconi.
Deputato Pittalis vuole parlare? Non l'avevo vista.
Sì, Presidente, solo per dire che le parole miserabili proferite da un miserabile neppure meritano alcun commento.
Al che prende la parola Ricciardi del Movimento 5 Stelle. Ricciardi.
E allora a me dispiace che Forza Italia si offenda, ma purtroppo non è colpa nostra se è stata fondata da un mafioso Forza Italia.
Anche interviene Sasso della Lega, ecco, poi concludiamo, Sasso della Lega.
Però per me chi si permette di infangare la memoria di un uomo, di un politico, di un capo di Stato come il presidente Silvio Berlusconi ha una condotta politicamente miserabile.
È bellissimo, è bellissimo poter tornare. Pensate se ci fossero solo queste polemiche, non le guerre, il voto sugli armamenti, sarebbe il migliore dei mondi possibili.
Senti, però sul voto degli armamenti adesso devo dire una cosa. Ti devo fare questa provocazione, scusa. Ma lo leggevo oggi anche Nichi Vendola, molto arrabbiato. La sinistra ha votato, lo sai che il PD si è spaccato. Non so, Cecilia Strada, che ha una storia.
Sì.
No,
si è astenuta Cecilia Strada.
Sì, si è astenuta. No, ho votato no. O si è astenuta, non lo so.
Si è astenuta.
Ruotolo si è astenuta. La provocazione è questa, scusa, anche tu, da 3 anni qui dici che siamo zerbini degli Stati Uniti, coloni degli Stati Uniti, schiavi degli Stati Uniti. Adesso c'è un presidente americano che in una maniera un po' brusca ci dice: ci siamo effettivamente rotti le scatole di aiutarvi quando succede un problema, ce ne andiamo, via, basta, dovete fare voi, fate voi. Dovresti dire: evviva, se ne vanno questi imperialisti americani.
Certo, ma le due cose non stanno insieme. Da un
adesso
lato ci
facciamo
può
noi. E come
ma
facciamo
noi in questo modo del tutto discutibile, dove si riarma staterello per staterello, dove è come al solito, no? Non c'è mai un'Europa vera. Comunque,
vabbè, perché
ti voglio citare.
comunque se ne va, si sposta.
Ti voglio citare.
Ecco, Travaglio, ci ha fatto Quotidiano. Lo sapevo. Sì.
Che dice che la risoluzione più grave non è tanto quella sulle armi, ma la seconda che è stata votata, dove
sul patto di stabilità.
No. Che chiede di aumentare questa seconda risoluzione.
Sì. Sai leggere o?
Chiede di aumentare in modo significativo il sostegno militare a Kiev e le sanzioni a Mosca per aiutare l'Ucraina a rifiutare il negoziato di pace proposto da Trump, che l'Europa in assetto di guerra ripudia, no? Dice Travaglio.
Vabbè.
Cioè, praticamente.
Questa è l'opinione di Travaglio. Non vedo l'Europa in assetto.
L'assetto di guerra, ovviamente, di Travaglio, ma la seconda risoluzione c'è, quella di aumentare ancora gli aiuti a Kiev in modo che possa poi rifiutare la pace e continuare con la guerra. Questa è la sostanza.
Tu vedi l'Europa, guerra fondaia.
Ma sicuramente, ma non c'è dubbio.
Guerra fondaia.
Sì, vabbè, che ragiona su categorie novecentesche, mentre
vabbè,
ormai è un'altra epoca. Vabbè.
Allora, invece, no, comunque, insomma, non esulti per il fatto che gli americani finalmente se ne vanno, questi imperialisti. Cioè, avrei immaginato la sinistra dire, molte persone di sinistra, dire finalmente ci liberiamo dagli americani. E invece no, alla fine dovrete chiedere aiuto ancora agli americani se l'Europa non sa come risolvere. Cioè, se domani Putin o un Putin.
Ma voi avete tutta l'idea.
Un Putin.
Guarda,
si
voi avete
sveglia...
tutti l'idea che i problemi si risolvono solo con le guerre, no, che la Russia invaderà l'Europa. Giustamente, stamattina leggevo un altro articolo in cui si dice che, a parte la Russia, ma insomma dovremmo prendere esempio dai paesi del BRICS, tipo anche la Cina, che è una dittatura, però cerca di avere un'espansione commerciale e non più basata sulla guerra. Invece noi ragioniamo ancora con categorie novecentesche dove.
La Cina che sì. compra gli stati, il Montenegro
meglio
della
così
Cina.
Che meglio con le così. Guerre vabbè. Meglio così vabbè. Che con le guerre vabbè. O no, perché vabbè. Alla fine c'è gente che muore e a noi sembra certo. lontano, però quelli poi di fatto non ci sono più e vanno sottoterra.
Ma magari c'è meglio una terza via, né così né con le guerre,
sì,
comunque ci fai gli spettacoli sul Candido di Voltaire e poi non lo puoi rinnegare. Il PD si spacca, beh ragazzi, questa più che PD è psicodramma, cioè non è Partito Democratico. Casualmente si spacca. Oggi il migliore è Iena, cioè Riccardo Barenghi sulla Stampa. Votare il PD è un affare, ne voti uno e te ne ritrovi almeno tre. Non è male, non è male. E poi c'è, se volete, il dramma. Devo dire, l'ho letto su Libero, sono chiamati così i Frato Yannez. Beh, non è male come sono chiamati. I Frato Yannez, cioè Frato Ianni e l'onorevole Piccolotti, che è la sua compagna, moglie, non so se sono sposati insieme. E l'affair Tesla, perché il Foglio ha scoperto che hanno una Tesla. Adesso l'onorevole Piccolotti dice: noi della Tesla ce ne libereremo, perché l'abbiamo presa prima di scoprire che fosse un nazista, Elon Musk, sai che ha fatto il saluto, qualcuno accusato nazista, ma anche in America molti vendono la Tesla. Tra l'altro l'onorevole Piccolotti su Instagram ha detto: non ho mai detto al Foglio che è costata solo 47.000 euro. Ma
io non sono un'esperta di automobili, ho guardato un po' sui siti, ho visto tante opzioni e ho visto che tante opzioni costavano più della Tesla, e alla giornalista che ieri mi ha telefonato non ho detto che la Tesla costa poco, ho detto che la Tesla costa meno di altre auto con le stesse caratteristiche.
Insomma, aveva preso l'auto elettrica per l'ambiente eccetera, poi hanno scoperto che Elon Musk è diventato Elon Musk, ha avuto una svolta, e quindi che si fa? È giusto che uno di Alleanza Verdi Sinistra possa avere una Tesla? Per me sì, però...
Ma anche per me, devo dire. Cioè, mi sembra una polemica sterile. Se la signora guadagna quei soldi e vuole comprarsi una Tesla perché ritiene che sia, diciamo,
il leasing,
ecologica...
Il leasing.
Che sia corrispondente al suo pensiero...
Però adesso la vendono, dice, quando scade il leasing la daremo via. Intanto girano con un adesivo, dicendo per lei stessa, sua stessa missione, giriamo con un adesivo dicendo... L'ho presa prima che Musk diventasse pazzo.
Sì, anche questo mi sembra adesso, ecco, mi sembra più una stupidaggine questa, se posso dire, che non il fatto che lei abbia acquistato una Tesla, insomma.
Signore e signori, alle 9:21 minuti è con noi Giada Messetti, benvenuta in questo bel circo.
Giada Messetti, mi è dispiaciuto, Giada, mi è dispiaciuto che il tuo atteggiamento, devo dire.
Così,
molto.
Non ha ancora detto una parola, ha detto buongiorno.
Mi dispiace, che io ero a fare lo spettacolo a Tolmezzo, a due passi da qui. E non è venuta Giada.
Ma sta a Roma.
Roma.
Insomma, tu stai in Cina, a Roma, dove stai?
Ma,
grazie.
Ma sarei venuta altrimenti.
No, non ti credo, sei bugiarda come donna.
È originaria di Gemona, ma sta a Roma. Esatto. Sta a Roma. Adesso poi dobbiamo farci i fatti di dove sta Giada Messetti. Starà dove vuole.
Allora, ero a fare lo spettacolo col mezzo, mi dice: sei vicino a me. Dico, ma verrà, ti tengo anche dei posti omaggio. Invece no, non l'ho vista, e adesso si inventa anche la scusa che era a Roma.
Vabbè. Verrò sicuramente, anzi mi farebbe molto piacere. Sentite, a proposito, visto che stavate parlando di Tesla,
sì,
posso dirvi che a febbraio Tesla ha dimezzato le vendite, meno 49% rispetto all'anno scorso, sia perché diciamo che inizia a scricchiolare Tesla in Cina, perché ci sono ormai i concorrenti nazionali. BYD ha fatto più 187% rispetto all'anno scorso. Insomma, diciamo che Tesla, nonostante la Cina sia uno dei mercati più importanti per Tesla, comincia insomma a soffrire.
Poi poco alla volta immagino che anche il prezzo di Tesla calerà, nel senso, come tutte le innovazioni, no? All'inizio quei primi che le fanno hanno prezzi molto alti, poi tendenzialmente devono adeguarsi al mercato quando la tecnologia diventa anche appannato degli altri.
Ma poi sono adesso la campagna, noi parlavamo del caso qui in Italia, ma in America sono molte le persone. C'è anche una star, che lo Sheryl Crow, che ha postato il video della sua Tesla messa su un camion che la portava via dicendo ciao Tesla. C'è un boicottaggio vero e proprio. Comunque, allora, per parlare di Cina, partiamo da una cosa che riguarda un po' noi italiani con grande orgoglio. Ma ricordate il film di Paola Cortellesi, no? Che ha spopolato in Italia e che sta spopolando in Cina, ma è davvero così?
Sì, c'è ancora domani, cioè Haiyou Min Tian, che
sì,
è la traduzione letteraria del titolo.
Com'è che è?
Sì.
Com'è?
Haiyou Min Tian è proprio letterale, c'è ancora domani. E no, sta spopolando.
Sembra anche un po' sardo, Haiyou.
Esatto. No, sta spopolando perché la Cortellesi è a fare questo tour in Cina, che ha fatto due proiezioni importanti, una a Pechino e una a Shanghai, con pubblico solo femminile, ed è uscito in 28.250 sale, che sono poche rispetto alla media nazionale cinese, però insomma diciamo che il film appena è uscito ha avuto delle valutazioni altissime su Douban, che è il sito diciamo dove i cinesi votano i film, ed è molto interessante che stia piacendo moltissimo per due motivi. Uno, per il tema, no? Perché è un tema, cioè parla delle donne, del fatto che una consapevolezza femminile diversa e tutto. E poi io ho provato ieri a cercare dei miei amici, capire se l'avevano visto, perché c'è non si può spoilerare, ma insomma alla fine parla della democrazia anche, diciamo, sì, il film della Cortellesi. E quindi io ero curiosa di capire come i cinesi avevano preso questo dettaglio del film.
Detto?
No, e niente, voi siete fatti così, noi siamo fatti così.
È modo cinese,
molto cinese.
Modo molto cinese.
Però la cosa, secondo me, il motivo per cui la Cortellesi sta sbancando anche in Cina è che ha intercettato un trend di consapevolezza femminile che io ho ritrovato moltissimo negli ultimi. Io sono tornata in Cina dopo il Covid, no? 2023-2024, e la cosa che mi ha colpito di più della società cinese è stato proprio le donne che hanno una consapevolezza forte e anche un po' individualista, nel senso che fino a prima del Covid in Cina si usava una parola bruttissima che era Shen Yu, che significa donne scarto, che si riferiva a tutte le donne che arrivavano ai 27-28 anni ed erano single, non sposate, senza figli, ed era una parola che le donne stesse usavano su se stesse. Cioè io avevo tutte le mie amiche che erano molto preoccupate quando arrivavano a quell'età lì senza compagno, e invece adesso quella parola lì non esiste più. Cioè non si può più dire, è diventata una parola offensiva, sì. Quindi non la usa più nessuno, e le donne rivendicano con orgoglio il fatto che possono non sposarsi e che si sposano solo se trovano la persona adatta al matrimonio. Quindi secondo me ha intercettato questo trend,
è un bel segnale.
Ma la condizione della donna in questo momento attualmente in Cina com'è?
Allora, dipende ovviamente dai posti. Diciamo che la società confuciana vuole la donna un po', diciamo, la donna deve essere dentro le mura di casa, no? Ma madre, moglie, figlia, questa è un po' la cosa. Però ripeto, negli ultimi 10 anni c'è un fortissimo cambiamento proprio di identità femminile forte, e ci sono anche le giovani femministe cinesi adesso sono anche attive, nonostante ci sia diciamo l'associazionismo in Cina è sempre osteggiato, quindi anche l'associazionismo femminista ovviamente il governo non lo vede di buon occhio, però c'è un forte movimento, una forte emancipazione femminile e anche una, come dire, una presa di coscienza che ognuno sceglie per sé, quindi c'è un cambiamento sociale fortissimo che sta portando un grosso problema al governo cinese, perché ad esempio l'assenza di matrimonio, il fatto che i matrimoni sono calati tantissimo, sta portando anche un calo grandissimo delle nascite, che per il governo cinese è un problema, perché la Cina deve affrontare questo gravissimo problema di invecchiamento della popolazione. Molti analisti sostengono che la Cina diventerà prima vecchia che ricca.
Ma non c'era il problema, insomma, opposto fino a qualche tempo fa, che i cinesi facevano troppi figli?
C'era il problema, esatto, c'era il problema opposto, e infatti negli anni 80 era stata inserita, no, la legge del figlio unico, questa legge per cui le famiglie non potevano avere più di un figlio, e che ha portato agli aborti selettivi nei confronti soprattutto delle femmine, dei feti femmina, tant'è che a un certo punto hanno tolto l'ecografia in Cina per evitare che ci fosse questo scompenso, perché in realtà gli uomini in Cina rimangono molti di più rispetto alle donne, quindi spesso i cinesi sposano coreane, sposano non cinesi, perché ci sono molti più maschi che femmine. Però dal 2015-2016 ci si è accorti che in realtà il rallentamento dell'invecchiamento della popolazione era arrivato prima del previsto, e il governo cinese ha cercato di togliere i divieti sui secondi figli. Adesso si possono fare fino a 3 figli e ci sono un sacco di sussidi per fare figli, ma in realtà ormai la classe media si è abituata, diciamo, a vivere, tra l'altro mantenere un figlio in Cina è costosissimo, soprattutto a livello di studi. Ci sono calcoli che dicono che bisogna spendere circa 90.000 euro per far studiare un figlio, quindi sobbarcarsi questo costo è complesso, e quindi adesso c'è proprio il problema che i cinesi non fanno più figli, che è un grosso problema per il governo.
Allora Giada, veniamo alla questione invece economica mondiale, no? Si parla molto di dazi. La Cina ha risposto nel linguaggio cinese a Trump e all'America.
Sì, nel linguaggio cinese è: la Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere i suoi legittimi interessi.
Tradotto vuol dire,
caro Trump, questa volta non ci prendi alla sprovvista come nel tuo primo mandato e durante la tua prima guerra dei dazi. Quindi noi rispondiamo, tant'è che la Cina ha risposto con dazi a 15% e al 10% su pollame, grano, sorgo, carne bovina. Quindi dazi, diciamo, ridotti, però che puntano contro a colpire la base elettorale di Trump, e che però sono contenuti per lasciare spazio ai negoziati, perché la Cina in questo momento A vuole cercare di negoziare dei termini commerciali con Trump, B non vuole essere vista come un paese che implora Trump, cioè Canada e Messico si sono messi d'accordo con Trump, diciamo, immediatamente. La Cina non vuole fare questa figura, tant'è che l'altro giorno leggevo Associated Press sosteneva che quando Trump si è insediato aveva espresso il desiderio di andare, cioè di incontrare Xi Jinping entro i primi 100 giorni di governo, e pare che sia Xi Jinping in questo momento che non lo vuole vedere, infatti si parla di giugno probabilmente come il primo summit tra i due, perché Xi Jinping vuole essere sicuro di non essere in una posizione di debolezza nei confronti di Trump quando si incontreranno, cioè non vuole assolutamente rischiare di essere tra virgolette umiliato. Quindi la Cina continua a mantenere questa posizione di dazio per dazio, però con possibilità di dialogo e negoziazione, e infatti sottolinea sempre che la cooperazione è fondamentale.
Tra l'altro, per concludere, tu ci hai parlato la scorsa settimana delle due sessioni, cioè le riunioni plenarie dell'Assemblea Nazionale del Popolo, e c'è un'affermazione che so che è diventata virale sui social cinesi, cioè questa: entro 20 anni la Cina potrebbe non avere più bisogno di importare petrolio greggio.
Esatto, perché diciamo, questo chissà se riuscirà effettivamente a farla, è una dichiarazione data dal fondatore di uno dei colossi che producono energia solare cinesi, perché gli obiettivi della Cina, a parte appunto la crescita economica, sono negli ultimi decenni l'autosufficienza sia tecnologica che energetica, perché la Cina vuole proteggersi dall'instabilità esterna, quindi appunto dazi, sanzioni, il blocco magari delle catene di approvvigionamento, e vuole essere autosufficienze energeticamente. E la Cina, anche se noi non lo sappiamo, nonostante rimanga assolutamente l'inquinatore più grande del mondo, in questi ultimi 15-20 anni ha investito talmente tantissimo nel green ed è diventata il più grande produttore al mondo di energia solare e eolica. Vi dico un dato: la Global Energy Monitor ha detto che attualmente la Cina ha in costruzione 339 gigawatt di energia solare e eolica combinata, gli Stati Uniti ne hanno 40, quindi 339 contro 40.
Quando fanno le cose,
quindi la Cina investe molto.
Fanno in grande. Tra due giorni, ricordati, ecco, Manera, potresti sdebitarti
esatto.
Andando tu il 15 marzo a Genova allo spettacolo al TQ di Giada Messetti.
Teatro Internazionale di Quartiere. Ma esatto. Io
adesso
farò
ti
così.
Dirà, ti dirà, ti farà tenere i posti e poi non viene. È chiaro, farà esatto. Così.
Ti dirò che sono lì vicino.
Era ancora.
Ti dirò, sono lì vicino. Sono a Borzonasca. A Borzonasca.
Però scusa, posso dire, c'è cioè, da dire dimmi. Anche che tu non mi hai risposto. Quindi io non ho pensato che tu avessi letto, quindi non ho capito
cioè,
nulla.
Dici che non ti ho risposto, andò a controllare
neanche,
perché...
Cioè scrive e neanche gli rispondo, che epic fail.
No, allora. Non lo so se non ti ho risposto, andrò a controllare.
Come non lo sa? Lo saprà lei, no?
Adesso, ma no, magari è una millantatrice, dice cose non vere, Giada.
Va bene.
Comunque.
Ma per cosa mi fate passare?
Il 15 vabbè. Marzo al TICU a Genova, se volete, alle 21.
Teatro Internazionale di Quartiere, ma in che zona di Genova è di Grazia?
Ce l'ha già detto un'altra
centro
volta.
Storico.
Ah, non
centro
si è spostato storico. Il teatro.
È un bellissimo
eh?
Teatro nel centro storico di Genova.
E non si è
e
spostato.
Lo spettacolo, ah. E lo spettacolo è un'infarinatura su che cos'è la Cina oggi e come pensa la Cina.
Il 15 marzo.
Dopodomani.
Sì.
Ah, dopodomani, ma davvero?
Sì.
Oggi ma sai che potrei venire davvero? Perché...
Vabbè, insomma, chiudiamo
il 15 marzo. Praticamente sabato.
Sì, è praticamente
no, potrei venire, Giada, potrei venire con mio figlio a fare una gita a Genova che piace a entrambi.
Ottimo.
Magari ti scrivo, cerca di rispondermi perché se uno ti scrive e tu non rispondi, sei una persona sgradevole, spiacevole.
La pubblicità, ciao Giada, alla
ciao,
prossima.
Ciao.
La conduzione andrebbe data in mano a Manera e a Barisoni.
Sì.
Gli altri tipo te Milan, ciaone.
Andiamo pure. Allora.
Uno. Nessuno. 100.000.
Si potrebbe fare una crasi fra le due sigle.
Con Leonardo Manera.
È così, Barisone?
Secondo me si possono mixare insieme le due sigle. Quella di...
Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in.
I woke up this morning with the sun down shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then... Tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in.
Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in.
I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in.
Discussione in Parlamento. Fighissima. Voglio come la Serbia, i fumogeni in Parlamento.
No. Non scherziamo.
Ma i frattoiani, se fossero coerenti, non dovrebbero venderla la Tesla, ma distruggerla, rottamarla.
Addirittura. Catartico, il falò. Oh, la pagano, non è che...
Ma questo antimilitarista che sta facendo Manera è un personaggio nuovo che sta entrando in trasmissione. Vabbè. Non è pensiero di Manera, non si capisce.
Andiamo
è
avanti.
Un personaggio o è in Manera pensiero?
Andiamo avanti. Allora,
grande Manera, sono con te.
Ma Manera, vieni a Roma qualche volta, cazzarola.
Ma
altrimenti
caspita.
Vengo a trovarti in metropolitana a Milano per incontrarti.
Io
dai.
Guarda, verrei volentieri, ma il problema è sempre quello. Io vengo se mi contattano per uno spettacolo. A Roma sono già stato al Teatro Parioli anni fa e anche al Brancaccio. E poi anche in un altro teatro.
È grande il Brancaccio.
Sono più di 1000 posti. Devo dire era pieno allora.
Sì, sei grande.
Ma sì. Però se qualcuno mi contatti io vengo volentieri. Ero stato anche in un teatro piccolino vicino a Campo Marzio, ma non ricordo come si chiama.
Adesso però dobbiamo parlare di Costituzione. Ragazzi, c'è una parola, un aggettivo, anzi un sostantivo in questo caso, nella Costituzione, articolo 38, che pregherei Leonardo Manera di leggere.
È bello
articolo
che quando 38... c'è qualcosa da leggere lui fa leggere a me come se io fossi un fine digito. Albertazzi, no, non sono Albertazzi.
Ma non sei Albertazzi, ma non è che sono Albertazzi che legge la Costituzione.
Perché?
Articolo 37,
ti ringrazio, guarda, che tu mi stimi.
O vai avanti o lo leggo io. Articolo no, 38 della Costituzione.
Va bene, ci tengo solo a rimarcare che non sono Albertazzi.
Ce ne siamo accorti, prego. Articolo 38 della Costituzione.
Che per lega, ogni prego. Cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattie, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto a...
Cosa che hai detto?
Nella Costituzione.
Cosa che hai detto? Gli inabili?
Minorati, articolo 38 della Costituzione.
Minorati
hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Salutiamo Valeria Della Valle, linguista, condirettrice del dizionario Treccani. Buongiorno e ben ritrovata, grazie di essere qui.
Buongiorno,
con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Questo minorati è... la Treccani dice andrebbe tolto, minorati non si può leggere, eppure è nella Costituzione italiana. Perché fu inserito questo punto?
Lei ha detto giustamente, eppure è nella Costituzione italiana, come a dire, in un testo che ha tanti elementi di perfezione, ma in questo caso c'è una parola che oggi, per il cambiamento della società e della sensibilità comune, ecco, oggi è una parola che è diventata, che si avverte come offensiva nei confronti di chi ha problemi fisici o psichici. Mm. E allora ecco la possibilità in un futuro di sostituirla con un'altra parola. Quindi il tutto nasce da una considerazione, da una riflessione giusta sul fatto che non tutte le parole, ma alcune parole col passare del tempo, col cambiamento dei costumi e della mentalità, ecco, le parole possono acquistare sfumature diverse e essere rifiutate dalla comunità dei parlanti.
Sì, c'è da dire che per cambiare la Costituzione c'è un iter parlamentare complicato, non so se anche solo per cambiarne una parola, ma temo di sì, forse.
Sì, sarà probabilmente un cambiamento lungo, però l'importante è tener presente che proprio perché la Costituzione, ricordo che Ciampi l'aveva, il Presidente della Repubblica Ciampi aveva definito la Costituzione come la nostra Bibbia laica. Ecco, proprio perché la lingua della Costituzione è una lingua chiara, limpida, studiata dai padri costituenti proprio perché fosse compresa e condivisa da tutti i cittadini, ecco, proprio per questo motivo se ne vuole in un certo senso preservare la perfezione. Sì. Annullando, modificando naturalmente quando sarà il momento giusto, una parola che in un certo senso oggi incrina quella perfezione.
Sì, stona, l'altro l'abbiamo spiegato tante volte, la lingua si modifica, si adegua anche ai tempi, ai cambiamenti della società, però la Costituzione è stata scolpita.
Immagino che sull'abolizione di questa parola ci sarebbe una tale convergenza in Parlamento per cui poi l'iter sarebbe insomma semplice.
Sì, possa opporsi, e con quale motivazione possa opporsi. Ma avete anche pensato a un termine sostitutivo alla Treccani? O...
questo naturalmente non sarà compito nostro, però già il termine disabile, che oggi viene preferito a parole che davvero oggi non si possono più accettare. E pensiamo che fino a molto tempo fa, ma le ricordiamo, erano in uso parole come ritardato, subnormale, handicappato, menomato, sì. Non parliamo, voglio ricordare che ancora nella mia, perlomeno nella mia infanzia e adolescenza, si usavano ancora parole come impedito e questa veramente è storica, la parola, io la sentivo dire, la parola infelice, no? È un povero infelice, voi siete più giovani, ma infelice, evidentemente non ricordate.
Questa ecco, mi mancava effettivamente.
Ecco, però si diceva di una persona, non solo di un bambino, di una persona che aveva qualche menomazione fisica o psichica, si diceva, addirittura era una forma di eufemismo, no? Si pensava che dicendo infelice riferisse di meno la persona.
Si pensava di edulcorare, invece è terribile, cioè dare anche la patente di infelicità, come dire una persona che ha queste caratteristiche non potrà mai essere felice, è terribile.
Non potrà mai essere felice, quindi una condanna anche linguistica. Sì. E allora ecco, ben vengano le sostituzioni linguistiche, naturalmente con i tempi legislativi che saranno necessari.
Il dibattito è stato lanciato. Noi intanto la proposta. Grazie a Valeria Della Valle, grazie professoressa, linguista, ricordiamo, con direttrice del dizionario Treccani, per essere stata con noi. Allora, dobbiamo andare al traffico.
Adesso c'è un momento di promozione dello spettacolo di Alessandro Mi. Adesso, dopo il traffico.
Abbiamo chiamato il mio amico Raffaele Kohler.
Usa la radio pro domo sua, proprio in modo esplicito.
Tu non dici mai i tuoi spettacoli.
Io mi ricordo che il 25 marzo sono a Bologna, Teatro Odeon.
Va bene, dai.
Lo dico così per inciso, rapidamente.
Il 15 sei a Genova a vedere Giada Messeri.
Adesso vediamo. Può essere.
Hai già detto di farti tenere due posti.
No, ho detto che l'avverto entro
domattina. Tenete i posti, poi non va, quindi buchi in platea.
Sì, voglio il posto riservato come i politici quando vanno in prima fila, riservato.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Guess you got a lot to say. I'll lend you my ears. A momentary tidal wave spilling all your fears. You fall into this glass and I would drink you down again. Delicate as lemonade slipping down my neck.
Sì, Leonardo, la Cina nomini, voglio proprio vedere con Taiwan se poi cercherà una terza via pacifica per convincerla gentilmente a ritornare assieme alla madre patria.
Che belle queste testimonianze, è come se ci faceste fare comunque il giro del mondo e soprattutto è come se ci portaste nei territori di cui parlate, bravi.
Credo si riferisca a Giada Messetti, nostro ascoltatore. Allora, appunto, questa sera alle 21 in sala Alessi al Comune di Milano, Palazzo Marino, ci sarà la presentazione del nuovo sito delle pietre d'inciampo. E poi io farò un Un'orazione civile, ti piace Leonardo? E oggi ne parla pagina della cultura del Corriere della Sera. Tu, i tuoi spettacoli sono una pagina di cultura del Corriere della Sera?
Ma perché tu fai parte del mainstream e quindi fai, quando fai qualcosa che diciamo è coerente con il mainstream, immediatamente trovi ospitalità sui giornaloni.
Eccolo qua, chi fa parte del mainstream è il signor Raffaele Kohler, ecco, che mi accompagnerà stasera alle 21. Raffaele, sei pronto intanto? Ciao!
Buongiorno,
buongiorno.
Ciao.
Ti sento pronto, è invidioso Manera. È invidioso parla di tutti i suoi spettacoli. Tra l'altro mi ha detto che veniva stasera e non verrà,
posso, se no anche io uno spettacolo stasera.
Tutte le volte così. Cosa faremo, Raffaele? Tu l'hai capito bene? È tutto chiaro nella tua testa? Sì,
è chiarissimo, perché lo abbiamo già fatto quest'estate a Palazzo Sormani e devo dire che è stato uno spettacolo emozionante. È stata una delle poche volte che mi è successo, anzi forse l'unica, che proprio alla fine dello spettacolo, insomma, mi sono proprio emozionato in maniera, anzi commosso.
Ti ho fatto piangere. Devo dire che questo è il risultato, aver fatto piangere Raffaele Kohler. Non so se è un bel risultato, no.
Raffaele, no. Senti, ma tu che sei più obiettivo, racconta un po' com'è questo spettacolo, perché non sappiamo di cosa si parla, così, se vale la pena di andare oppure se è meglio tenersene lontani.
Esatto, dillo tu Raffaele, che sennò...
Allora, sicuramente ne vale la pena perché è una storia vera, quindi è proprio una biografia di una persona veramente vissuta e quindi che fa parte della nostra anche memoria storica, appunto grazie a queste pietre di inciampo, la memoria, inciampando su queste pietre, la memoria continua a rivivere, che è una cosa fondamentale. Soprattutto la mia commozione durante lo spettacolo è venuta anche grazie al fatto che Alessandro ha scritto veramente benissimo, però diciamo che il fatto che sia proprio una storia veramente vissuta veramente tocca ancora di più.
Ma di cosa? Quindi, che non si è capito? Cerca di essere più esplicito.
Di resistenza.
Non ho capito bene.
Dai, resistenza.
Volevo che lo dicesse Raffaele Kohler.
Lo dice Raffaele Kohler. Vai Raffaele.
Allora, si parla insomma dei martiri di Piazza Loreto e tutto quello che è successo prima di questo eccidio. In particolare di questo giornalista, appunto, che quindi vostro un collega di Milan, quindi penso che la cosa l'abbia ancora di più toccato, dove era stato accusato di aver introdotto una bomba dentro il Corriere della Sera, e invece c'era stato insomma tutta una serie di cose che adesso non sto
che
a spoilerare, perché
sveleremo
stasera, però perché c'è anche un conflitto familiare interno, per quello ancora più, diciamo, non è, è una storia molto intricata, ecco, che fra l'altro la cosa bellissima, anche i familiari stessi l'hanno scoperta attraverso le ricerche di Alessandro Milan, quindi diciamo che è stata un approfondimento di questa storia qui, quindi
io me ne vado, quindi a questo punto, cioè, visto che
l'aspetto più importante, ti paga a sufficienza per questa tua partecipazione, ti dà un po' di contante così che ti dà chiuso in un elastico a fine serata.
Purtroppo il contante ormai non esiste praticamente più. Ormai
poi siamo nel comune di Milano. È brutto in un'istituzione passare, come dire, del contante.
Ma l'hai già preparato?
L'hai preso
lì dal cassetto della tua scrivania, la busta con dentro.
Però io confido. Spero magari uno spritz prima dello spettacolo.
Lo spritz, quello è già offerto. Allora Raffaele, visto che saremo a Milano, se volete stasera alle 21 a Palazzo Marino, dai, salutaci con un po' un inno milanese, che però è un inno che potrebbe valere per qualsiasi città.
Funicolà.
No, ecco, esatto.
Facciamo un altro spoiler, è proprio la canzone che apre lo spettacolo, perché siamo proprio lì sotto, quindi
vai. Yeah. Raffaele, ci vediamo stasera, spritz pagato, prometto, alle 21.
Allora a questa sera vi aspettiamo tutti, mi raccomando.
Ciao, grazie, un grande grazie. Abbraccio Ciao. E andiamo al giornale radio. Poi nella seconda ora parleremo, ci è venuto a trovare un ospite negli studi di Roma, di sessuo-affettività. Questo è il termine corretto. Il tema, soprattutto, e la domanda che pongo agli ascoltatori, chiamateci, è questa. Secondo voi è giusto che nelle scuole si parli di sesso-affettività? E poi, perché in Svezia i programmi di sesso-affettività sono previsti nelle scuole dal 1955, mentre non in Italia, a parte iniziative singole, non abbiamo un programma strutturato? Ne parleremo nella seconda ora.
Nessuno. 100 Milan.
Chi?
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Alessandro Milan. Alessandro Milan.
Lei è qua, falsità come radioattività, che mentre c'è da usare uccide lo spettacolo carnale e l'anima brucia più di quanto il estramento mentre attendo che io la coca che so respirare, che sei il mio sovversivo, il mio sovversivo amore, non c'è dottorazione, il naturale processo.
Ma come? Sono anni che sento dire che la nostra Costituzione è la più bella del mondo e adesso si scopre che dentro c'è un termine brutto come minorati e la vorrebbero cambiare per questo.
Io prima di cambiare parole mi aspetterei che fosse applicata la Costituzione, proprio negli articoli 36 e 38, che l'ultimo è quello che avete citato voi, quello 36 che riguarda lo stipendio dei lavoratori proprio. È aria fritta quella che c'è scritta nella Costituzione.
Uno solo del tutto.
Intanto la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, perché la iniziamo con un Manuel Agnelli? Perché, caro Leonardo, il nostro Manuel
non
Agnelli
non è morto.
No,
di solito vengono mandate le canzoni dei defunti. Perché siccome Miriam Lucchetti di solito manda le canzoni dagli anni.
No, ci sono due possibilità. Oppure auguri a Manuel Agnelli, mamma mia ragazzi.
Io non lo so,
mamma mia.
Non si sa mai qui cosa
speriamo
succede.
Che Manuel non fosse in ascolto della sua radio. Allora, vi ho lasciato la prima ora con questa domanda e è una domanda che cercheremo di panare nella risposta nella seconda ora. È giusto secondo voi che non ci siano programmi scolastici ministeriali di sesso-affettività nelle nostre scuole? Perché in Svezia ci sono dal 1955, dalla scuola proprio d'infanzia, la scuola primaria, e in Italia invece si discute ma non se ne fa nulla. Molti diranno è giusto così, molti diranno è sbagliato, molti pensano, ed è il punto centrale, anche la domanda forse centrale che si pone l'autrice di un libro che è venuta a trovarci, si pongono questa questione, non è che l'educazione sentimentale, l'affettività debba essere di competenza esclusiva delle famiglie? Perché l'autrice del libro Gli svedesi lo fanno meglio, per Rizzoli, ed è Flavia Restivo, dice no, non è esclusiva delle famiglie. Flavia Restivo, buongiorno, ciao e benvenuta.
Buongiorno, grazie a voi.
Entreremo in questi temi, eh? E infatti il nostro Leonardo ci vuol far entrare in questi temi.
Sì, come? Ieri mi ha detto preparo un monologo sul tema, io ligio al dovere.
Non te l'ho detto però come un
sì,
ordine di servizio.
Una certa imposizione. Mi ha detto guarda domani c'è un ospite importante alla quale tengo molto, ha detto Alessandro Milan.
Ma no, ma scusa, il tema è questo. Quindi.
Sì. Mi ha anzi detto è l'ospite alla quale tengo di più in assoluto.
Vabbè,
tra tutte
Flavia,
quelle
deve
che
fare
abbiamo...
così, deve fare così.
Vabbè, guarda, vi ho soltanto che piacere, veramente sono lusingata.
Vai, vai Leonardo.
Ci credo poco ma è lusingata.
Sono anni che se ne parla, direi decenni, ma in Italia si fa una fatica enorme a inserire l'educazione sessuale e sentimentale nelle scuole. Sarà che siamo un paese cattolico che ha paura di parlare di queste cose? Sarà forse che gli insegnanti prevedono o immaginano la quantità di lamentele che ci sarebbero da parte di molti genitori? Ma di fatto la situazione, a differenza di altri paesi europei, qui in Italia resta immutabile, come se fossimo ancora negli anni 50, quando di certe cose pubblicamente non se ne poteva parlare, che meno a scuola. E così l'educazione sentimentale e sessuale resta appannaggio degli amici, delle amiche, dei social che si prendono la briga, spesso in modo approssimativo, di dare informazioni su uno dei settori, forse il più importante settore della vita. Infatti la felicità sentimentale, la felicità di coppia è probabilmente l'elemento che può davvero dare un senso diverso alla vita, ma parlarne, educare i ragazzi alla gestione dei sentimenti resta sempre qui da noi un tabù. È veramente paradossale, cerchiamo tutti la felicità in quel settore così importante, quello sul quale ci si può costruire una vita intera, ma è tutto affidato al bricolage. È come se per costruire un ponte, quel ponte importante che deve portare dall'adolescenza all'età adulta, invece di affidarci a degli ingegneri andassimo al brico per costruire un ponte fai da te con due viti, due tasselli. Insomma, siamo ancora allo stesso punto di tanti anni fa, come quando ero giovane io, e né a scuola né in casa, in famiglia, coi genitori si parlava di quegli argomenti. Qualche volta se ne accennava con gli amici, ma in modo sempre molto superficiale, visto che di fatto nessuno aveva l'esperienza necessaria per poter approfondire. Mia madre era in imbarazzo quando si arrivava anche solo alla periferia del tema sesso. E mio padre solo una volta me ne parlò, quando prima di una vacanza mi disse «Leo, se vai con una ragazza, stai attento». Questo fu tutto quello che mi disse mio padre in tema di educazione sessuale, dopo che peraltro mia madre l'aveva esortato, dicendogli «Luciano, di qualcosa a Leo». E mio padre appunto «Leo, se vai con una ragazza, stai attento». Ecco, la famiglia era a posto, i genitori avevano svolto il proprio ruolo, ma non era colpa loro. Il fatto è che in quel periodo i genitori non parlavano con i figli di sesso e nemmeno di sentimenti, che pareva brutto. E che dire mia madre, che una volta, quando ero adolescente, vedendomi in crisi a causa di una ragazza che mi aveva dato il 2 di picche, decise mia madre di consolarmi. Io le chiesi «Mamma, troverò mai la ragazza giusta?» E lei, appunto per consolarmi e darmi una speranza, mi disse «Troverai la ragazza giusta al momento giusto». «Mamma, ma qual è il momento giusto?» E mia madre, «Il momento giusto è quello che magari ti sembra sbagliato». «Grazie, mamma, per avermi chiarito le idee». Ecco, si procedeva così, magari poi pensando che un bacio fosse sufficiente per arrivare alla gravidanza oppure che i figli venissero fuori dall'ombelico. Sono passati anni, ma secondo me in tanti casi è ancora così. Si parla di educazione sentimentale, ma qui da noi resterà sempre un sogno, una chimera delegata agli amici che racconteranno di mirabolanti avventure sessuali, creando nei più giovani senso di inadeguatezza e ansia da prestazione. Insomma, se a letto noi maschi non rendiamo bene, non è colpa nostra, è colpa degli amici più grandi che ci hanno raccontato un sacco di palle, e di mamma e papà, e della scuola che a quegli amici più grandi hanno delegato tutto il peso di un argomento così importante per le nostre vite. Adesso finalmente so che i figli non escono dall'ombelico.
Insomma, cara Flavia Restivo, mi sembra che nel libro gli svedesi lo fanno meglio, c'è un po' un compendio di tutto quello che il nostro Leonardo Manera ha detto. Perché siamo così indietro in Italia?
Allora, sicuramente ciò che appunto ha detto Leonardo purtroppo rispecchia ancora la realtà dell'oggi, dell'Italia insomma contemporanea. Il motivo per cui siamo così indietro ovviamente è insomma particolarmente diciamo presente anche nella cultura che ci è stata inculcata nel secolo precedente, quindi sicuramente appunto la Svezia con il fatto che ha dal 1955 addirittura che si parlava dagli anni 30 dell'educazione sessuale anche soltanto in una prima fase a livello riproduttivo e di appunto diciamo l'evitamento di malattie sessualmente trasmissibili si è comunque sicuramente portata avanti. Noi diciamo abbiamo grandi problemi tra cui purtroppo in primo luogo anche insomma l'istituzione della Chiesa che permane ancora troppo diciamo nella cultura italiana. Io penso appunto che mentre la fede sia una cosa strettamente personale, purtroppo la Chiesa Cattolica nel nostro paese appunto ha una preminenza che va oltre diciamo il credo ma anche appunto entra diciamo nella sfera privata delle persone.
Sì, ci sono ascoltatori che dicono ma non è vero, nelle scuole si insegnano queste cose. In realtà tu non è che dici in Italia non si fa nulla, però è tutto lasciato alla autonomia scolastica, qualche progetto che qualcuno porta avanti, non c'è un programma ministeriale, mentre nei paesi di cui parli, europei, Svezia ma anche Germania, Paesi Bassi, sono proprio strutturati in modo diverso questo tipo di insegnamenti.
Io personalmente ho 29 anni, quindi non sono uscita neanche da troppo tempo da scuola, ma non ho mai ricevuto neanche un giorno di educazione sessuoaffettiva, quindi diciamo che ci sono appunto alcuni istituti particolarmente progressisti aperti in cui si affronta questa materia, ma appunto come dicevi in modo totalmente casuale o comunque insomma legato all'iniziativa del singolo, ma sono casi molto rari, perché appunto fino a quando non ci sarà una legge unificata, quindi a livello nazionale e uguale per tutti gli istituti, non avremo mai un insegnamento chiaro, come invece appunto accade in Svezia, in cui ci sta un insegnamento molto chiaro e soprattutto appunto unificato, che rende il tutto molto più democratico, perché ricordiamo che se in alcune scuole viene insegnato qualcosa e in altre invece non c'è insegnato nulla, manca anche il processo di democratizzazione, quindi magari nelle città più importanti o più grandi d'Italia si ha accesso insomma ad altre fonti oltre insomma a quelle che possono essere in famiglia tutt'oggi o nella scuola, e magari le periferie continuano a rimanere insomma diciamo in un'idea un po' più di ignoranza.
E tu nel libro ti poni proprio questa questione centrale, e infatti un ascoltatore, voglio leggere il messaggio, dice: e chi la dovrebbe fare l'educazione sessuale a mio figlio? Ecco subito che scatta il riflesso, come dire, anche giustamente protettivo di un genitore che dice e chi la dovrebbe fare? È una delle prime critiche che vengono fatte, per cui poi non si arriva a fare nulla, e cioè è la famiglia, che poi molte famiglie si comportano come la famiglia di Leonardo, ma anche la mia famiglia, cioè di fatto i genitori non ti dicono niente, però spetta solo a noi. Tu ne parli, chi dovrebbe insegnare la sessuaffettività nelle scuole?
Sicuramente persone formate a livello professionale, quindi penso a psicologi, sessuologi o comunque persone che hanno un titolo di studio adatto appunto per insegnare queste cose. In realtà è una cosa che aiuta anche le famiglie, perché le famiglie non hanno le competenze necessarie, come appunto è successo a Leonardo, per indirizzare i figli anche senza imbarazzo a volte nel mondo.
Il problema secondo me è ancora quello, cioè per molti genitori resta un argomento imbarazzante.
È tabù.
Sì. Sì, sì, esatto, ma alla fine non dovrebbe essere appunto neanche di loro competenza, a mio parere, nel senso che sì, sicuramente i genitori te ne possono parlare in maniera comunque molto superficiale, ma poi le informazioni vere e proprie, magari le cose che da ragazzino ti puoi sentir dire, le puoi trovare tramite delle persone esterne, delle persone oggettive che ti dicono insomma anche come comportarti in varie situazioni.
Sì, perché magari è vero anche il contrario, cioè è vero che anche magari certi ragazzi sono in imbarazzo a parlarne con i genitori, quindi certo, magari una figura esterna potrebbe essere più utile insomma.
Questa però è la critica forse maggiore che anche tu hai riscontrato nel tuo progetto, Flavia, cioè genitori che dicono, lo dico brutalmente, i figli e l'educazione dei figli spetta a noi anche in materia di sessualità, di affettività, e quindi nessuno esterno può, perché io da genitore non so che cosa mi può venire a dire mio figlio. È la critica forse maggiore che viene fatta.
Sì, sicuramente questa è la critica più importante che viene posta, ma viene posta appunto perché si ha un'idea dell'educazione sessuale come se fosse una cosa per spingere appunto le persone a fare più sesso, ma in realtà non è assolutamente quella l'intenzione, ma è quella di preparare delle persone consapevoli che poi possono in un secondo momento, soprattutto da adulte, diventare delle persone poco problematiche, sane, con delle relazioni felici, con una relazione anche con se stessi e con gli altri, che non riguarda soltanto appunto la sessualità in senso stretto.
È quello che dicevo anch'io prima, nel senso che poi alla fine questo è uno dei settori della vita più importanti, no? Che veramente ti può dare, ti può anche portare la felicità, e quindi
comunque l'equilibrio,
ecco, l'equilibrio, l'equilibrio. E avere delle nozioni di base sui sentimenti e anche sulla sessualità può aiutare molto, invece no.
Certo, no. Assolutamente, guarda, secondo me, a parte alcune resistenze, devo dire in questo momento penso ci troviamo in una fase in cui la maggioranza delle persone comunque è proattiva nei confronti di questa materia.
Sì, magari i giovani come te, insomma, magari nelle come dire, nelle classi anagrafiche più giovani. Io credo che esista ancora uno zoccolo duro di, come dire, di persone, uomini, donne di una certa età che invece sono un po' più restie, però sicuramente.
Sì, certo, dipende ovviamente, insomma, però ecco, secondo alcune statistiche che sono state prodotte di recente, comunque una grandissima percentuale, arriviamo quasi all'80% di italiani, in realtà adesso si dice però l'educazione sessoaffettiva. Il problema è che la restante parte è ancora voce in capitolo perché non c'è una legge nazionale, quindi fino a...
Tu hai citato una problematica che è un'altra critica, perché tu giustamente nel libro dici anche alcune critiche che vengono messe in opposizione a questo progetto, ce l'hai citata prima, l'idea, il pensiero che una educazione sessoaffettiva spinga a relazioni sessuali precoci o relazioni sessuali, come dire, più da giovani. Conosco la materia e quindi la esercito, lo dico brutalmente. Invece secondo te non è così?
No, non è così, ma non è che lo dico io, diciamo, ma lo dicono appunto le statistiche e appunto i dati che sono stati rilevati. Basti pensare anche in Svezia che ci sta una bassissima incidenza per esempio di gravidanze precoci, cosa che invece da noi non è presente. Infatti il fatto che molto spesso si pensi che con la repressione si risolvano i problemi, insomma, è un'idea culturalmente antiquata che secondo me si nota. Quindi l'educazione appunto sesso-affettiva non insegna ai ragazzi a fare sesso e andate a divertirvi. L'idea è quella invece di formarli sia a livello di informazioni biologiche, quindi conoscenza del proprio corpo, conoscenza del corpo altrui, della privacy, del consenso, e poi in una seconda fase, a partire diciamo dalle medie, dal liceo, anche a trattare il termine appunto e i concetti relazionali veri e propri, che possono essere anche quelli di coppia, quelli che vanno oltre la coppia. Quindi diciamo assolutamente non è l'intento diciamo dell'educazione sessuale, non è quello di far fare sesso alle persone precocemente.
Però stranamente, Alessandro, un ascoltatore prima ci faceva notare che in Svezia, nonostante ci sia questa educazione
dal 1955,
però sì, anche il paese che in percentuale
ha un altro livello di violenza sessuale pro capite, questo dati alcuni, non so, leggo su alcuni siti in Svezia record di violenze sessuali, però alcuni dicono forse non è così, i dati vanno interpretati, non è facile, sono le denunce che arrivano al ministero, ma in realtà ci si basa solo sulle denunce, ma ci sono tante violenze che non vengono denunciate, quindi non emergono nei numeri. Insomma, tu su questo, Flavia, hai fatto una riflessione?
Sì, certo. Allora, sicuramente rispetto all'Italia c'è molto la cultura della denuncia, quindi appunto la maggioranza delle cose che accadono vengono denunciate, perché in realtà proprio facendo educazione sessoaffettiva comunque si riesce a identificare le problematicità. Ovviamente ci sono delle situazioni in cui appunto l'educazione sessuale non può arrivare, nel senso, in Svezia i dati comunque dicono che è aiutato per la parità di genere, è aiutato per l'abbattimento di stereotipi, però ovviamente non è che magicamente fa sparire ogni problematica. Quindi comunque il dato dei femminicidi è un dato che purtroppo esiste comunque, non esiste quanto da noi, perché da noi abbiamo comunque un numero nettamente più alto nonostante una certa propaganda voglia far capire il contrario, però appunto ovviamente è una cosa che da loro permane. La cosa che, su cui si vede un miglioramento, ecco, rispetto a noi, è il fatto che le donne sono molto più abituate a denunciare e quindi molto spesso anche a segnalare situazioni di abuso. E quindi in realtà vengono, insomma, più viste che da noi.
È interessante anche una domanda. Io ti leggo, molti messaggi stanno arrivando, ma lo immaginavo, perché il tema scatena molti messaggi di ascoltatori. Carlo, per esempio, appunto scrive: quindi addirittura dalle elementari, con tre punti di domanda. Allora, spiegaci cosa fanno in Svezia, perché visto che il caso svedese dà origine proprio anche al titolo, gli svedesi lo fanno meglio. Come fanno in Svezia?
Allora, in Svezia, nella prima fase della vita, quindi quella dell'infanzia, che va dalle materne alle elementari, non insegnano ovviamente come avere dei rapporti sessuali, ma insegnano semplicemente al bambino o alla bambina a rispettare se stessi, quindi a conoscere il proprio corpo e soprattutto a prevenire eventuali abusi. Quindi insegnano molto bene il concetto di consenso, che è una cosa che, ripeto, ha veramente tantissimi vantaggi, come appunto il fatto di proteggere se stessi, diciamo, da persone adulte e quindi riuscire a denunciare delle cose che non funzionano. Allo stesso tempo cercano di andare oltre il binarismo di genere, quindi cercano semplicemente di non standardizzare i bambini e le bambine in base al genere di appartenenza. Quindi non ci sta, diciamo, l'idea, come insomma c'era almeno fino agli anni 2000, del grembiulino rosa, grembiulino azzurro, ma vengono trattati tutti molto equamente. Quindi in questa prima fase si parla soprattutto di rispetto dei confini, di privacy, ed è appunto una tutela per i bambini e per i genitori. Di certo non si parla, insomma, di educazione sessuale nel senso di fare sesso, ma
tu
appunto
sai
di...
che già questo verrebbe identificato, quello che dici tu, di non avere grembiulino rosa, azzurro, eccetera eccetera, qui in Italia avrebbe molta opposizione, perché verrebbe vista come una propaganda gender, no? Transgender, eccetera, non credi?
Sì, sì, assolutamente, assolutamente, ma perché purtroppo appunto siamo un paese molto tradizionalista, legato ad alcune culture, insomma, molto patriarcali. Penso che però appunto sì, le cose stiano cambiando, e sicuramente non è un'offesa nei confronti di nessuno, diciamo, quella, a mio parere, di mettere un grembiule unificato, in modo tale appunto da non far sentire né le bambine né i bambini diversi tra loro, perché questo comunque porta e comporta il fatto che nella crescita le bambine si sentono di valere quanto i ragazzi, quindi non si spinge per esempio i bambini e le bambine a giocare la donna con il bambolotto e l'uomo con la spada, ma ci sta, diciamo, un'equiparazione che poi fa scegliere le persone e fa crescere le persone in base alle proprie preferenze personali.
Devo dire che ci sono anche messaggi di ascoltatori, per esempio un ascoltatore dice: sono della classe 68 e grazie a una maestra illuminata ho fatto educazione sessuale alle elementari, ci scrive Marco. Ci sono, no, ma ci sono anche tanti casi così, però quello, il punto su cui vuole battere molto Flavio Restivo, è che appunto non è che deve essere legato all'estemporanea iniziativa anche brillante o illuminata di alcuni insegnanti e insegnanti, ma dovrebbe essere un qualcosa di più strutturato, cioè di livello ministeriale. C'è un tema che affronti, ho visto a pagina 38, il tema del perbenismo, cioè tu dici in Italia c'è molto perbenismo, no, su questo. Poi però, se andiamo a vedere i dati sole 24 ore, quindi direi affidabilissimi, l'Italia, dati del 2016, collocava l'Italia al terzo posto in classifica a livello mondiale per tradimenti, quindi insomma sì, siamo tutti per bene.
Può ancora migliorare, però secondo me si può,
possiamo scalare.
Io spero
ancora
che arriveremo alla medaglia d'oro.
Quindi siamo tutti per bene, per benismo, però poi
tradimento è il sale della vita, diciamolo.
Ecco.
No, sì, diciamo che ovviamente non voglio giudicare nessuno, nel senso ognuno è liberissimo di fare quel che vuole della propria vita. La cosa che voglio far emergere appunto da questa analisi è il fatto che in Italia permane ancora comunque la voglia, diciamo tra virgolette, magari di avere delle esperienze che prescindono anche dalla coppia monogama eteronormativa basica. E questo però non viene fatto alla luce del sole, quindi mentre magari in altri paesi non ci sono problematicità riguardo al dire: guarda, io non mi voglio impegnare, ho 40 anni e voglio essere single e voglio continuare a uscire con le persone, in Italia senti la pressione sociale che se hai 40 anni ti devi sposare, fare figli e quindi rispettare delle norme sociali, diciamo in un certo senso, che ormai sono una vera e propria consuetudine.
Però devo dire, anche questo secondo me appartiene sempre più a una logica del passato, cioè stiamo cambiando, io non dico migliorando, perché poi ognuno ha le proprie opinioni, ma stiamo cambiando da questo punto di vista, no?
Sì,
credo,
sì, eppure secondo me assolutamente, diciamo che appunto come dicevo prima, secondo me c'è una grandissima differenza, ma appunto lo dicono le statistiche, sempre i dati su cui mi riferisco, tra grandi città, piccoli centri, come dicevi, ovvio, tu appunto generazione giovane, generazione più grande, soprattutto anche donne e uomini, perché insomma, ricordiamo che se un uomo è single fino a 40 anni è scapolo, se una donna è single a 40 anni è zitella. Questa cosa, insomma, ancora un po' permane.
Rimane, dice ancora. Vabbè, sì, magari in alcune realtà si rimane. Allora, Flavia Restivo, fermati un attimo. Gli svedesi lo fanno meglio. Stiamo parlando di educazione sesso affettiva, ma ci sono gli aggiornamenti sulla borsa.
Vedi, invece della borsa, insomma, è una cosa molto fredda.
Fredda.
Si potrebbe fare 2 minuti ogni giorno di educazione sentimentale.
Ma perché vuoi cacciare
Deborah? Io lo
Deborah
trovarei
Roshan,
più interessante,
scusa,
personalmente.
Deborah.
Interesserebbe di più
bocca
anche.
Bocca mia.
Starti zitta.
Ma scusa, Deborah, tu stessa avrai un cuore che batte nel tuo petto? Ma io, o si è trasformato in un indice di borsa il tuo cuore? Non lo so.
Tanto tornerò a Milano,
E gliele farai
tutte
scontare.
Quelle della settimana. Tutte. Tornerò a Milano prima o poi.
Vai, Deborah, la borsa.
Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
Alessandro Milan, Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
If tomorrow is judgment day,
sing, mommy.
And I'm standing on the front line, and the Lord asked me what I did with my life, I will say I spent it with you.
Got your hands up, it's alright.
It's alright.
Got your hands up, it's alright.
If I wake up in World War III, I see destruction and poverty. And I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me.
It's alright.
It's
alright.
It's alright.
Io porto la mia brevissima testimonianza. Ho fatto le scuole medie 35 anni fa in una scuola di stampo cattolico e noi facevamo educazione all'affettività in terza media. I miei figli entrambi frequentano delle scuole paritarie di stampo cattolico e sta facendo il primo corso di introduzione, educazione all'affettività e al consenso in quarta elementare.
Credo che molto spesso le persone siano più bigotte per autoconvinzione di quanto vorrebbe la Chiesa. Ho sentito una trasmissione lì da voi a Radio 24 di Gianluca Nicoletti, in cui intervistava diverse persone sull'argomento. Chi aveva frequentato scuole cattoliche aveva sempre fatto educazione sessuale, gli altri delle scuole pubbliche no, perché non si può, non sia mai.
Vabbè, devo dire, arrivano anche tante persone che dicono invece nella scuola di mia figlia, nella scuola di mio figlio si fa educazione affettiva, ma abbiamo detto, e ce lo sta dicendo Flavia Restivo, che tra l'altro ha fondato il progetto Italy Needs Sex Education, per introdurre proprio l'educazione sesso-affettiva nelle scuole italiane, non è strutturata a livello ministeriale, questo è il punto, quindi non stiamo negando questo. Un ascoltatore dice, un'ascoltatrice anche, anzi, in Trentino da decenni fanno in quinta elementare educazione sessuale e comunque se non siamo come gli altri non è che è perché siamo peggiori, anzi secondo me su questo siamo migliori. E vabbè, sono punti di vista, Flavia.
Diciamo che insomma davanti a queste risposte e affermazioni insomma c'è poco da dire, nel senso sì, se magari ecco la persona in questione è contenta, se ha dei figli lo sono magari meno, quindi insomma è molto personale.
Comunque ci sono anche ascoltatori, sentiamo Silvia, ci chiama dalla provincia di Trento. Silvia,
buongiorno a voi, buongiorno e grazie, grazie prego. Mille per essere con voi. Allora, io ho due figlie grandi ormai, una di 25 e una di 21, io sono, vivo in Trentino, le ragazze hanno frequentato le scuole e in quarta, quinta elementare era stato posto nei genitori questo enigma, perché poi è diventato un enigma. Allora, vogliamo fare educazione all'affettività ai vostri figli, sì. Quindi in una riunione scolastica abbiamo votato, di una classe di 25, più o meno una di 24 e una di 25, abbiamo aderito 7 famiglie.
Questo quindi, fa 7 su 25
molto, sì esatto, ha fatto riflettere, per questo dico è un enigma, perché quindi era stata offerta questa cosa
e poi
con
respinta,
una psicologa,
immagino.
No, quindi poi cos'è successo? Che noi abbiamo aderito, noi 7 abbiamo fatto frequentare queste lezioni, che poi erano 4 o 5 sì. lezioni, gli altri uscivano in giardino. Era come l'ora di religione.
Come l'ora di religione, quindi, facoltativa.
Come l'ora di religione, Flavia, io l'ho concepita
sì,
così.
Grazie quindi. Silvia, Flavia Restivo, che beh, 7 su qualche anno fa, 7 su 25 sono un quarto.
No, certo, e beh, cosa dire, nel senso appunto, questa è una delle problematiche principali, il fatto appunto che alcuni genitori hanno voglia comunque di delegare anche questa cosa degli esperti e altre persone no. Il problema è che poi si va a ricadere sugli stessi figli, nel senso che se tu poi hai la sfortuna tra virgolette di nascere in una famiglia particolarmente anche magari religiosa, osservante e quant'altro, farei molta più fatica nella vita a relazionarti con il tuo corpo,
magari
con
anche no, perché ci dicono che spesso nelle scuole cattoliche si viene
secondo
fatto
secondo me è un misto, non è, non sarà una componente religiosa e ci sarà proprio una componente di pudore che secondo me esula dall'idea della religione
in realtà non del tutto, nel senso che comunque i paesi con cultura protestante, che quindi hanno diciamo una religione che è semplicemente più divisa rispetto alla nostra, hanno comunque tutti l'educazione sessuale obbligatoria nelle scuole. Il fatto che dicono che in alcune scuole cattoliche venga fatta educazione sessuaffettiva è perché probabilmente comunque vogliono inculcare delle idee diciamo particolaristiche, a mio parere sì, in senso.
Comunque la cosa che i genitori non sanno è che quelli che andavano in giardino parlavano di sesso,
ecco, esatto. Facevano la loro lezione di sesso affettivo. Esatto. Massimo da Roma, buongiorno Massimo.
Buongiorno a tutti. E io sono un papà di due figli che stanno quasi alle porte dell'adolescenza e vivendo qui a Roma, dove tra virgolette tutto è possibile, penso che la prima cosa fondamentale deve partire dalla famiglia. Avendo quasi 50 anni faccio parte di una generazione che non credo, parlando in generale, siamo così bigotti. E soprattutto per chi vive nelle grandi città, perciò credo che sia molto importante che la famiglia in primis in maniera per quello che può insomma cerca di dargli una strada, un senso, sì. Uno spessore.
Però la domanda, la seconda, la sottodomanda Massimo è chiave, è questa: ma secondo lei deve essere esclusivamente la famiglia che deve avere titolarità di questo tipo di educazione? Questa è la domanda base.
Diciamo che per me ha una bella responsabilità rispetto alla scuola o alla società, perché c'è una finestra che non dobbiamo sottovalutare, che comunque è internet, e dentro casa la finestra di internet, dei social, purtroppo ai nostri figli, ai nostri figli adolescenti insegnano cose che oggi sono, come sapete benissimo, anche le trasmissioni oggi che fate, pericolosissime.
Tutti gli adolescenti vanno sui vari siti tipo Pornhub, per quello che è importante
insomma,
dare una visione anche più realistica dei rapporti.
Non ha risposto nettamente, ma mi sembra di poter interpretare che lei pensi che sia la famiglia, soprattutto la famiglia, e Flavio Restivo è questo un po' uno zoccolo duro che rimane, no? Che permane e che
sicuramente
per te
la famiglia
è sbagliato.
No, non è del tutto sbagliato assolutamente, cioè nel senso la famiglia sicuramente, come appunto diceva Massimo, ha una grande responsabilità. Il problema è che non sono tutti come Massimo, che magari ha comunque l'intenzione di
parlare.
Sì, di parlarne, anche magari poi è propenso all'educazione sesso affettiva da quello che percepisco. Quindi il problema è che non sono tutti come lui, che dicono ok, io do una piccola infarinatura ai miei figli, poi quando vanno a scuola imparano meglio, imparano da persone professionalizzate. Molte persone sono contrarie e basta.
No, no, ma è chiaro. Andrei al traffico, vediamo, vai.
L'armonia della logistica.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Negli ultimi minuti della trasmissione, molto interessante devo dire, con Flavia Restivo che ha scatenato un po' i nostri centralini, i nostri messaggi. No, vabbè, ma è bello, no? Perché si sapeva, si sa, questo è il tema, come ha detto Leonardo Manera in apertura di seconda ora, sul quale molti italiani basano anche il loro equilibrio, la loro felicità, la loro serenità. Allora c'è Massimiliano, ci chiama dalla provincia di Milano, buongiorno.
Buongiorno, eccoci. Buongiorno a tutti. Prego. Allora, io sono di Milano, trapiantato a Paradiago. Beh. E sono un boomer di 53 anni con due figlie, una di 14 e una di 7. Allora, io sono dell'idea che l'educazione sessuale debba arrivare dalle scuole, perché purtroppo oggi non si parla più. Io posso dare un'infarinatura, però oggi ad esempio non si parla più, perché uno collega l'educazione sessuale al rapporto sessuale, ma oggi non si parla più di malattie sessualmente trasmissibili, AIDS e quant'altro. Non si parla di rapporti protetti. Io so che un sacco di ragazzini hanno rapporti ma non protetti, quindi secondo me l'educazione sessuale debba essere sono dell'idea che debba essere fatta in una scuola e fatta da gente competente. Io posso dare un'infarinatura, ma le basi le deve dare la gente competente.
Come, come scrive Flavio Restivo, cioè sessuologi, psicologi, gente che ha studiato e quindi è in grado di fare questo. Non si arriverà mai, Flavia, in Italia, perché ci vorrebbe proposte di legge che devono essere approvate, programmi ministeriali.
Diciamo sicuramente, a mio parere, ecco, non con questo governo, magari tra un po' di tempo, se dovesse cambiare insomma un po' il passo.
Sì, non è che i precedenti, però, anche di sinistra su questo,
no,
secondo
no, no,
me
no,
c'è...
sono d'accordo assolutamente. Io lo dico sempre, nel senso, se oggi abbiamo la destra al governo è perché prima c'è stata una sinistra incompetente, quindi assolutamente uno deve dare a Cesare quel che è di Cesare. Quindi anche in passato comunque appunto il modo di fare del perbenismo di cui stavamo parlando prima, della società comunque culturalmente un po' tradizionalista e arretrata, era presente anche nella sinistra, e sinistra anche molto centrista. Pensiamo che comunque abbiamo avuto la Democrazia Cristiana per 40 anni, quindi insomma
pare di intuire che tu non sei molto favorevole all'impostazione cattolica, diciamo.
No, diciamo
così, magari sbaglio io, ho l'impressione sbagliata.
Occhio e croce, direi di no.
No, a occhio la croce neanche la
esatto
troviamo.
senza croce.
No, ma è chiaro che poi possiamo decidere se lasciare i nostri ragazzi nel grande magma dell'insegnamento fai da te, come l'hai chiamato tu, Leonardo, cos'è che hai detto insomma, nel tuo monologo, per cui si va sui siti dove c'è la
secondo
sessualità,
me, io penso
la
che con i figli, visto che a scuola si farà fatica a introdurre stabilmente questo tipo di informazione, anche educazione, ecco, io penso che per i genitori sia importante cominciare a parlarne del tema, ovviamente nel modo giusto, ma insomma anche un po' prima che siano adolescenti, perché altrimenti se tu cominci direttamente in quel momento sembra un po' un'entrata a gamba tesa, se tu invece già quando sono un po' più piccoli cominci ad approcciare l'argomento, poi diventa anche più naturale parlarne quando sono adolescenti, io credo.
Certo, assolutamente, sono totalmente d'accordo.
Anche perché nel libro racconti che in alcuni paesi europei di cui abbiamo appunto parlato si inizia
dall'infanzia, sì, proprio dalle materne addirittura, quindi proprio asilo, insomma, 2-3 anni proprio.
Senti, ma adesso non voglio farti una domanda invadente, ma tu con i tuoi genitori tu hai avuto questo tipo di rapporto, nel senso che sono stati con te espliciti, hanno parlato con te di questo argomento?
Ma guarda, mia madre sicuramente mi ha provato insomma a dare un'infarinatura generale, ma su cose molto basiche, tipo appunto la riproduzione, l'evitare magari di rimanere incinta o l'evitare malattie sessualmente trasmissibili. Quindi io, come tante persone millennials, diciamo nate tra gli anni 90, 2000, insomma giù di lì, ho visto per esempio una cassetta orribile che facevano vedere ai bambini di quell'epoca, che si chiama appunto L'albero della vita, che di base però ti insegna soltanto a, diciamo, capire come funziona la riproduzione, quindi comunque ho avuto un insegnamento molto molto basico e non è stato assolutamente sufficiente,
diciamo,
quindi
più tecnico che basato sull'affettività e i sentimenti proprio, cioè
sì,
si fa così, non si fa così, cerca di evitare questo e fai
sì
così.
Sì, anche diciamo un po' terroristico, perché comunque diciamo quando mi ricordo, io faccio questa insomma battuta nel libro del fatto che quando ero piccola io appunto c'era su MTV il programma 16 anni incinta, diciamo che l'obiettivo era non finire sul programma di MTV e cercare di cavarsela insomma in qualche modo, però a parte questo insomma quasi ti terrorizzavano, insomma non la vivevi tanto bene.
Allora, noi siamo in conclusione, se volete il libro edito da Rizzoli si intitola Gli svedesi lo fanno meglio, l'autrice Flavia Restivo, ovviamente il libro lo trovate in tutte le librerie fisiche e virtuali, come dico sempre. Flavia, grazie per essere venuta a trovarci, aver scatenato un po' di lavoro al centralino ai messaggi.
Grazie a voi, grazie ancora.
E noi ci troviamo domani alle 9.
Ancora?
Anche
domani andiamo in onda.
Domani è venerdì.
Anna, che condanna.
Fatemi una ragione.
Compagnuccio Milan.